E al padre presidente, speriamo che possiate far tesoro di queste cose che dirò. Sono cose molto scontate, anche se parlare del Concilio Ecumenico Vaticano II, soprattutto di ciò che ha dato a Maria, alla Mariologia, non è mai scontato. Io ho diviso questi miei appunti, sapete che io scrivo a mano, come i vecchi maestri elementari, rosso, blu, verde, in quattro parti. Vi dico i titoli, va bene? Così sarà più facile dopo per voi farne tesoro. Primo titolo è la dimensione contestuale dell'evento mariano-mariologico del capitolo ottavo. Quindi l'evento conciliare mariano, non un accidente né un incidente. Poi il secondo punto, sempre molto breve a livello generale, le interpretazioni teologiche del Vaticano II, tra continuità e discontinuità. E qui faccio appello al discorso di Benedetto XVI alla Curia Romana del 22 dicembre 2005, ma anche alcune considerazioni di Christopher Theobald e di Gilles Routier. Poi un testimone che stimola e difende il cardinal Giacomo Lercaro. Poi il terzo punto, le interpretazioni mariologiche. Il dovere di fare teologia insieme, lo stile teologico del Concilio. Un ultimo punto, la sinodalità, cioè il camminare insieme, e valore e servizio della Mariologia. Maria, icona e maestra di sinodalità, la Mariologia serva della sinodalità teologica e interculturale. Spero, sarò sicuramente nel tempo. Allora noi dobbiamo fare prima una questione di memoria. Il 25 gennaio 1959, sappiamo, è una data epifenomenica non solo per la Chiesa Cattolica. Giovanni Vigesimo III indice, tra la sorpresa generale, il Concilio, non Vaticano II, esprime l'idea di celebrare un Concilio della Chiesa. La finalità è l'aggiornamento. Vi erano stati alcuni tentativi precedenti di Pio X primo e di Pio XII, andati a vuoto per tanti motivi, tra cui anche la questione psicologica dei due pontefici e la questione economica, non ultima. La cosa interessante è che per la prima volta la Chiesa celebra un concilio non pressato da eresie, non pressato da dimensioni apologetiche interne ed esterne. Moltissimi vescovi nei loro voti e consilia, come ha mostrato anche il nostro Escudero e anche nella mia tesi di laurea, quasi 700 vescovi chiede al concilio di trattare la questione mariana. Sappiamo che il capitolo mariano del concilio fu frutto elaborato, complesso, difficile. E il suo risultato finale è eccellente, anche se non mancano, come sottolinea il De Fiores, evidenti segni di compromesso. Quello che è importante è che questa dottrina mariana del Concilio ha visto ben 8 redazioni, protagonisti Balich, Philips in modo particolare, altri teologi importanti. Maria è veramente al centro dell'attenzione del Concilio, sia per volontà di Papa Giovanni XXIII III, sia del Papa Paolo VI, il nocchiere del Concilio. Sappiamo che il capitolo VIII della Lumen Gentium fu votato il 21 novembre 1964 nella sua stesura definitiva con la seguente votazione: 2151 placet, 5 non placet, sovvertendo e convincendo, far quasi forzatamente, l'elezione di un mese prima che vide 521 placet iusta modum. È importante per farvi capire la laboriosità di questo documento che inserisce finalmente Maria nel suo contesto originario, Cristo, Chiesa. Ma che cosa è il Concilio Vaticano II per la Chiesa, la teologia, l'umanità? Il Vaticano II per noi, che abbiamo una certa età, e anche per voi giovani studenti di Mariologia e di altre facoltà, è punto di partenza cronologico, ma anche punto di partenza ideale, programmatico per la Chiesa, per la teologia e la Mariologia. È stato un evento palingenetico, nel senso che è stato necessario, è stato elaborato, cioè complesso, risulta ancora fecondo a quasi 46 anni dalla sua celebrazione. Scrive il teologo Theobald, prendendo in prestito da Michel de Certeau una formula ben nota, verrebbe da dire che i padri del Concilio Vaticano II non hanno avuto paura di reinventare il cristianesimo. È enfasi questa? Certamente no. Leggendo i 17 documenti, ma soprattutto cercando di rileggere questo movimento enorme che ha sviluppato il Concilio, possiamo dire, a destra e a sinistra, il Vaticano II ha reinventato il cristianesimo. Dice così ancora il teologo: nessuna questione è sfuggita ai padri, dalla rivelazione all'ascoltazione dei segni dei tempi, dal matrimonio alla pace internazionale, dall'educazione e dai mezzi di comunicazione al dialogo ecumenico e interreligioso, dalla natura e dalla missione della Chiesa, fino alla ridefinizione delle sue diverse funzioni, ministeri e stati di vita. I vescovi hanno saputo delineare, ma con visione rinnovata del cristianesimo, su un pianeta in via di mondializzazione. È qui che risiede lo statuto assolutamente inedito di questa grande assise del XX secolo. Per inciso, proprio per la questione del principio di totalità del nesso dei misteri, possiamo dire che il capitolo VIII della Lumen Gentium abbia reinventato il marianesimo? Certamente no. Il Concilio Ecumenico Vaticano II ha ridato il gusto delle fonti, ha riposizionato Maria nell'alveo naturale di dove deve essere il mistero di Dio in Cristo nella sua Chiesa, nella compagnia degli uomini. Ma il Concilio Ecumenico Vaticano II, per specificamente il capitolo mariano, non è la sintesi di tutti i concili. Il Concilio Ecumenico Vaticano II non può essere mitizzato o demitizzato a seconda della nostra angolatura sociopolitica e socioreligiosa e anche teologica. Il capitolo VIII della Lumen Gentium è veramente la Magna Carta della riflessione mariana del nostro tempo, ma non nasconde né aporie, né insufficienze, né prospettive da indagare maggiormente. Ancora il De Fiores, nel suo volume Maria nella teologia contemporanea, sottolinea alcune aporie, debolezze, punti che potevano e dovevano e dovranno essere approfonditi, e lo saranno, la dimensione pneumatologica molto carente, la dimensione antropologica accennata ma non pienamente svolta, il rapporto fondamentale Maria-Padre, pur accennato mediante il richiamo alle bolle dogmatiche dell'Immacolata e dell'Assunta, volle il Padre delle Misericordie, si parla solo di Maria, figlia del Padre. Però io ricordo a me e a voi Lumen Gentium 54, l'Intenzio Concili, il Concilio Ecumenico Vaticano II non ha in animo di proporre una dottrina esauriente. Beh, l'umiltà epistemologica del Concilio e dei Padri, è utile anche per il Magistero, che oggi ha avuto un protagonismo a volte anche di impostazione teologica che bene bene non fa. Dice così la Lumen Gentium numero 54, il Concilio non ha in animo di proporre una dottrina esauriente né di dirimere questioni che i teologi non hanno ancora pienamente illustrato. Il numero 54 è programmatico, il numero 54 fissa i paletti della dottrina del Concilio, il numero 54 apre prospettive, cioè la riscoperta di Maria secondo il valore del Dio Trinitario nella rivelazione biblica, ma soprattutto nell'evento Cristo e nell'evento Chiesa, viene affidata alle cure dei teologi e dei mariologi. È un compito, un mandato che la mariologia riceve in modo particolare dal Concilio. La recezione, mi diceva Suor Marcellina Pedico, che ringrazio perché è sempre così solerta, Suor Marcellina mi ha dato, perché lei fa parte della sua caratterizzazione, cerca sempre qualcosa, è come la Vergine, no, in ventris grazie, ma lei cerca sempre cose da leggere, e mi ha dato questo articoletto del professor Giovanni Tangorra, Il Vaticano II, la recezione. È chiaro che il concetto di recezione o di ricezione o di riricezione evoca tante tematiche. La recezione è un fatto, si potrebbe dire, naturale, perché è un ascolto riflesso ed è un ascolto riflettuto ed è una reazione a ciò che è un evento importante e significativo. La riricezione significa un ritornare sulla questione per dare risposte meno umorali, meno improvvisate, più importanti per la prosecuzione, soprattutto per le prospettive future. Ma come è stato recepito il Concilio Ecumenico Vaticano II nei suoi 17 documenti, che hanno una disparità di valore e di finalità? Certamente nel cuore di Giovanni Paolo II, il Vaticano II, come lui stesso dice, più volte è finalizzato all'aggiornamento della Chiesa, o come dice Paolo VI, alla riforma della Chiesa in sé, nei suoi rapporti col mondo, nel suo rapporto speciale con gli uomini. A 46 anni dal Concilio, per tutto quello che sta succedendo, che posso dire e posso solo evocare alla vostra personale sensibilità, io credo che dobbiamo convenire che bisogna ritornare al Concilio. Il Concilio ha ancora molto da dire e da dare, è una bussola da cui sempre partire, ma con creatività, con dinamismo. A questo riguardo Benedetto XVI, vi richiamavo già prima, il 22 dicembre del 2005, a pochi mesi dalla sua elezione, riandando agli avvenimenti ultimi, la morte di Giovanni Paolo, il quarantennale del Concilio, intervenne rileggendo l'evento conciliare con occhi personali, ma anche con occhi della responsabilità ecclesiale, individuando sostanzialmente, lo sappiamo già tutti, è cosa ripetuta, due ermeneutiche sostanziali, eppure opponentesi l'una all'altra: l'ermeneutica della riforma, la Chiesa deve sempre vivere questa riforma, una Chiesa che non vive la riforma quotidiana di se stessa è una Chiesa che è portata alla necrosi. E qui vi rimando a un libro che sto leggendo dello Stark su questi fenomeni di riforma all'interno non solo della Chiesa cattolica, ma all'interno del cristianesimo. Egli non è cattolico, ma rileva l'incidenza del cristianesimo e del cattolicesimo in particolare in certe situazioni che hanno creato la leggenda nera del cattolicesimo. Per esempio, le riforme soffocate, per esempio il razzismo e lo schiavismo, per esempio il cattivo dialogo, il pessimo rapporto tra scienza e fede. Questo sociologo molto serio, molto veritiero, apre sbocchi, non dico di verità, interessanti, perché l'omologazione noir del cattolicesimo è sotto gli occhi di tutti. Dobbiamo evitare il gretto apologismo cattolico, ma anche l'irrefrenabile acribia contro il cattolicesimo. Questo è il succo del volume di York, di Stark, che vi invito a leggere. Ebbene, Benedetto XVI parla di questa duplice ermeneutica della riforma e della discontinuità. La mariologia, veramente, in questi anni è un banco di prova di questa duplice sostanziale lettura del Concilio. Ma dobbiamo anche dire che la mariologia in questi anni ha avuto un cammino fecondo, fecondissimo. La mariologia ha reincontrato le sue fonti, si è immersa nelle fonti, ma non è annegata nelle fonti. Dalle fonti della fede, la scrittura in modo particolare, il dogma, il magistero, i padri, la teologia vivente della Chiesa, la mariologia ha intessuto e intesse dialoghi fecondi e interdisciplinari. Ma possiamo dire che nella recezione generale del Concilio tutto è andato bene? Già il cardinale Lercaro, uno dei protagonisti del Concilio e che ha negli ultimi tempi della sua vita è stato provato come oro nel crogiuolo e gradito come olocausto, circa la questione della recezione del Concilio scriveva così nelle sue Meditazioni Ecclesiali, che sono un libro di memorie pro manoscritto. Dice così il cardinale, parlando del Concilio: alcuni dicono passerà il polverone del Concilio, poi ritornerà l'aria limpida. Altri hanno l'attaccamento all'antico come una posizione conservatrice, altri hanno una posizione innovatrice sia alla lettura che allo spirito del Concilio. Tra la posizione conservatrice e quella innovativa, e qui c'è l'inciso del presule, che sono tutte e due sbagliate, direi che è più aderente allo spirito della Chiesa quella innovatrice, perché perlomeno accetta la grande parola del Concilio, che è aggiornamento, pur scavalcandolo. L'altra invece nega la parola vera del concilio. Poi conclude così il cardinale le sue osservazioni. Egli ha lavorato al concilio, è stato uno dei copresidenti, è stato una delle anime del concilio Vaticano II. La nostra posizione, quella del cattolico equilibrato, è l'adesione e la conoscenza del concilio. Domanda: quanti hanno aderito alle decisioni, agli orientamenti, alle prospettive del Vaticano II? Quanti? In che modo vi si è aderito? Veramente si conosce il concilio nella sua interezza, non solo nei testi, ma in tutto quel lavoro che è stato fatto precedentemente e che noi troviamo negli archivi, non solo del professor Alberico di Bologna, ma che troviamo nei tanti 78 volumi degli Acta Sinodalia, fase antepreparatoria, fase preparatoria, fase celebrativa. Tutti parlano del concilio e tutti tradiscono il concilio. Dice così il cardinale: la nostra posizione, quella del cattolico equilibrato, è l'adesione e la conoscenza del concilio nella sua lettera, nel suo spirito. Adesione allo spirito del concilio, che è spirito di aggiornamento, e alla lettera, perché lo spirito noi lo leggiamo nella lettera. Anche il nostro sguardo sul Vaticano II e sulla sua eredità e sulle sue prospettive deve essere segnato da questo atteggiamento di adesione cordiale, di conoscenza integrale, di fiducia, perché il Concilio Ecumenico Vaticano II, pur non essendo ecumenico nel senso storiografico del termine, è stata un'adunanza pentecostale, è stato un dono dello Spirito, e il dono di Dio non va sprecato, il dono di Dio va tesaurizzato. Noi sappiamo perché leggiamo, perché sentiamo, perché celebriamo, qual è lo spirito nei riguardi del Concilio Ecumenico Vaticano II. Il sospetto, le recriminazioni, le fughe in avanti, il nostalgico pensare al passato, sono tutte tracce evidenti di una scarsa adesione e di una scarsa conoscenza dello spirito, oltre che della lettera del concilio. Io mi sono lasciato guidare in questi giorni di preparazione leggendo alcuni testi di due protagonisti del concilio: Giovanni XXIII. Mi sono riletto nel volume 1 del Yankee Rivion l'annuncio. Mi sono riletto nei suoi insegnamenti il cordiale colloquio coi cittadini di Venezia, in cui il Papa veramente ricorda come dall'alto gli è venuta questa suprema ispirazione del Concilio. Ho riletto con commozione, perché mi ricordava il mio maestro Padre Calabuic, la Gaudium Mater Ecclesia di Giovanni XXIII, in cui sottolinea un aspetto oggi importantissimo, in un tempo di crisi veritativa, in un tempo anche di cercatori di verità: il carattere pastorale della verità, non il carattere dogmatico, il carattere pastorale della verità. C'è una querelle che dura da anni, ma il Vaticano II è sottovalutato perché è stato un semplice concilio pastorale. Vi invito a leggere i testi di Giovanni XXIII e di Paolo VI, che cosa loro intendevano per pastoralità. Quindi la caratterizzazione pastorale della verità, E dice Teobald, certo, ci sono stati in questi anni fraintendimenti, ma è indubitabile che la pastoralità, la mistericità, la coinonia, l'ecumenismo, il dialogo sono perle che non possiamo perdere per non vanificare il lavoro del Concilio. Mi è venuto in mente, rileggendo un libro che ho dimenticato di portare, perché voi sapete che in questi ultimi tempi stanno uscendo moltissimi studi sulla questione della recezione del Concilio. E Monsignor D'Agens, che è uno dei massimi studiosi dei padri, soprattutto di Gregorio Magno, riandando alla questione della recezione, così scrive nella sua intervista sul Regno Attualità di qualche tempo fa, 2006, dal titolo Fragilità e grandezza della Chiesa. Dice così il vescovo studioso: occorre proseguire nella sua ricezione con una precisazione che mi pare fondamentale. Non credo che ci si possa rassegnare a considerare il Vaticano II come un concilio solo pastorale. Alcuni sostengono che non è un concilio dottrinale, e dire ciò è un modo per svalutarlo volutamente. Mi pare che dobbiamo fornire i mezzi per affermare senza esitazione la sua portata di insegnamento. Certo, non è un concilio dottrinale secondo il modello del Vaticano I, che ha definito il dogma dell'infallibilità, né quello di Trento, che ha reagito a Lutero in maniera forte circa la salvezza e la giustificazione. Ma il Vaticano II è un concilio autenticamente teologico. Quindi due cose sono importanti: recepire il concilio nella sua portata magisteriale e universale, quindi nella sua cattolicità, non asfittica, ma universale. Secondo, recepire il concilio nel suo autentico valore teologico. E dice ancora lo studioso: aggiungerei che la sua teologia riguarda la relazione intima tra il mistero di Cristo, il mistero dell'uomo, il mistero della Chiesa. Si vedono a tal proposito la Lumen Gentium e la Gaudium et Spes. Se esso è un concilio autenticamente teologico, allora non si può sminuirlo né tantomeno svalutarlo. Lo si deve interpretare come un elemento costitutivo della grande tradizione della Chiesa. Ho insegnato storia delle origini cristiane, dice il vescovo. Sono per mestiere un cultore dei padri e non mi sento di dire che i grandi teologi del Vaticano II abbiano liquidato la tradizione della Chiesa. Esso è un grande concilio nel pieno solco della tradizione. Questo lungo passaggio di Monsignor D'Agens ci richiama a uno dei problemi della recezione. Ma il Concilio Vaticano II è un concilio di discontinuità con la tradizione ecclesiale e conciliare precedente e magisteriale? O è un concilio in continuità dinamica con la tradizione della Chiesa? Se è in continuità dinamica, e lo è un concilio teologico che ha avuto e ha una grande responsabilità per l'avvenire della Chiesa, non solo della Chiesa come comunità, ma anche del pensiero nella Chiesa, che è la teologia, che è il servizio teologico. Infatti, dobbiamo recepire il Concilio Vaticano II come codificazione del rinnovamento teologico, specie nel suo metodo. La disciplina teologica, cioè optata totius 16, con l'intento di rivedere tutte le trattazioni teologiche alla luce del Concilio, adattandole, o meglio, come dice Papa Paolo VI, adeguandole alle esigenze della cultura e del mondo contemporaneo. Cultura, mondo. Sono i due destinatari della fatica dei recettori e dei propositori del Vaticano II. Il Vaticano II e la Chiesa del Vaticano II hanno ridato alla teologia e ai teologi il senso, il servizio e l'etica della compagnia, della memoria e della profezia, per dirla con Bruno Forte, accompagnata da una doverosa ma non anarchica autonomia dalla Chiesa. Ma per essere una teologia ecclesiale, osserva il professor Marcello Bordoni, essa, la teologia, non deve ridursi a un semplice commentario degli insegnamenti magisteriali. Karl Rahner parlava addirittura giustamente di galoppini del magistero. Ma deve operare preparando la via per quegli interventi che si impongono sotto l'incalzare delle situazioni nuove della vita sociale e culturale e che esigono sempre più documenti e studi dialogici e non monologici. Già in questo si vede, perché è un riverbero di idee che circola, il concetto che è insito nel numero uno della Lumen Gentium, che noi abbiamo sempre pensato sostanzialmente sia un concetto riguardante la Chiesa nel suo proporsi e nel suo vivere. Non abbiamo pensato che invece ha una dinamica, una finalità anche del pensare nella Chiesa, cioè la categoria, il concetto della sinodalità, cioè del camminare insieme. Terzo punto. Padre Presidente, quando io, tu mi fermi. Le interpretazioni mariologiche, il dovere del far teologia insieme, quindi un nuovo stile teologico. Se noi prendiamo i trattati pre-Vaticano II e noi portiamo alla nostra memoria volti o nomi o cognomi o libri o testi del pre-Vaticano II, vediamo che era di moda un certo solipsismo teologico. Io penso a livello mariologico, padre Gabriele Maria Roschini. Una teologia improponibile oggi, certamente attenta alle fonti, certamente attenta al rigore metodologico delle dimostrazioni, ma così lontana da ciò che il numero 65 della Lumen Gentium, che io reputo uno dei testi più belli e più propositivi, è lì il banco di prova per capire se la recezione del capitolo ottavo è stata feconda ed è feconda. Maria, che è entrata intimamente nella storia della salvezza, riunisce in sé, in qualche modo, e riverbera i massimi dati della fede. Maria, non la Beata Vergine, non la Madre di Dio. Non ci sono titoli né dogmatici né teologici, ma c'è il nome della persona, Maria. È entrata, no, è stata introdotta dal divino sapiente consilio nella storia della salvezza, che è una storia di Dio, è una storia dell'uomo che continua. Ecco il posto di Maria, storia della salvezza, riguarda la Trinità, riguarda l'umanità, riguarda la Chiesa dei discepoli, riguarda la Chiesa pellegrina, riguarda la speranza dei credenti. Ebbene, Maria di Nazareth, quindi la dimensione antropologica e biblica di Maria, questa persona riunisce in sé e rimanda ai grandi temi della fede. I grandi temi della fede non sono i temi soliti e tradizionali, lo sono: la maternità divina, l'elezione di Maria, la verginità di Maria, l'Immacolata, l'Assunta, la cooperazione. Quelli sono dati tradizionali che la Chiesa sempre nel suo pensare, nel suo proporre, deve indagare, perché il mistero di Dio è sempre di per sé inesauribile. Non solo i dati tradizionali, infatti, la mariologia in qualche modo è diventata un importante e qualificato crocevia delle problematiche teologiche, antropologiche, sociali e simboliche. Qui crocevia, mi ricorda il libro del cardinale, un nome che non riesco mai a pronunciare come si deve, Shifis, come si dice? Shefshik, ecco. Il 10 dicembre 1988, nella sua visita nella nostra facoltà, Giovanni Paolo II, riandando ai primi anni della ricezione del Concilio nella Mariologia, siamo nell'88, quindi 14 anni dopo, se non sbaglio, 84, quindi 24 anni dopo la Lumen Gentium, così il Papa constatava: la figura della Vergine è entrata progressivamente in dialogo con la cristologia, l'ecclesiologia, la pneumatologia, il dato trinitario, l'antropologia soprannaturale, l'escatologia, le scienze umane, la religiosità popolare, l'istanza femminista e femminile e in genere con le proposte più significative del nostro tempo. Sarebbe importante e interessante indagare questo dialogo fecondo in questi settori del pensare, del proporre e del vivere la fede. Cosa ci è stato dato? Che cosa dinamicamente e fedelmente al Concilio hanno saputo dare? Devo dire che c'è stato uno studio interessante, una panoramica di Scanziani, dal capitolo ottavo ad oggi, che passa in rassegna i contributi dei migliori teologi e mariologi o cultori di mariologia. Dobbiamo dire che a Papa Giovanni Paolo II, siamo nell'88, sfugge la dimensione simbolica della mariologia. Nell'88-89 uscirà infatti il primo volume in tal senso, che avrà un grande successo, che è quello di Bruno Forte, Maria la donna icona del mistero. La sottolineatura storico-salvifica di Maria, che sarà poi cavallo di battaglia del manuale di De Fiores. Manca, ed è una mancanza un po' grave, in questa rassegna che fa il Papa, la via della bellezza, che era già stata indicata nel 1975 da Papa Paolo VI, in un famoso discorso proprio ai cultori di mariologia. Nel 1988, dobbiamo dire, c'è un altro intervento importante per la mariologia, ed è la lettera circolare della Congregazione per l'Educazione Cattolica, la seconda assemblea, che io vedo sempre citata nel suo sottotitolo, ed è un errore metodologico, perché il documento non è la Vergine Maria, no, quello è il sottotitolo, il titolo del documento è la seconda assemblea, virgola, su Maria, lettera istruzione su Maria nella formazione intellettuale e spirituale. Ecco, vedo che l'errore si perpetua nei volumi e negli studi. Che cosa emerge da questo documento, che nasce dalla congregazione, ma ha avuto, questo è chiaro, lo sappiamo tutti, un estensore d'eccezione, che abbiamo tutti conosciuto e stimato, che è il padre Ignazio Calabuic. Questo documento ha avuto anche il contributo di altre menti, passo alcuni nomi, non solo i presenti qui, De Fiores, lo stesso professor Valentini, ma il padre Toniolo, il padre del liturgista del Salesianum, si chiamava? Padre Achille Triacca, il padre Jesus Castellano Cervera, ecco. Ebbene, dice così questo documento nel numero 1: Maria è un dato della rivelazione. Semplice, è un titolo del capitolo primo. Maria, un dato della fede e della vita della Chiesa. E noi sappiamo che in questi 46 anni l'esegesi biblica ha mostrato la concretezza, la poderosità, la fecondità di Maria nella Scrittura. E qui noi abbiamo diversi autori. Devo dire che l'Italia alla Mariologia ha dato tanto, e dà tanto, per quantità e qualità. Lo ripeto, per quantità e qualità. Poi ancora dice così il documento, per cui Maria è un dato irrinunciabile della Chiesa dei discepoli pellegrini, un dato inconfutabile della storia umana, religiosa e culturale dell'umanità. Dal punto di vista della recezione della Mariologia conciliare, dobbiamo dire che è interessante l'attenzione che la cultura laica ha mostrato per il mondo mariologico e mariano, in modo particolare per la figura di Maria, che non è soltanto una figura che entra nell'altare delle nostre chiese, ma che è una figura che permane nel cuore delle persone, nelle stesse strutture sociali, come per esempio ultimamente ha mostrato padre Clodovis Boff nel suo volume di Mariologia sociale. Ma qui voglio leggervi un testo brevissimo che ho trovato in De Fiores, che riporta un'intervista del professor Giuseppe De Ricra, molto famoso in Italia per le sue grandi capacità di cogliere la realtà del nostro paese. E così dice il professor De Rita, nel nostro tempo postmoderno, questo lo dico io, egologico, liquido, di nuovi pantheon, ma anche di nuovi valori, Maria è l'emblema della capacità di accogliere l'imprevedibile, il totalmente altro. Ecco che ci avviciniamo a un tema non solo di socialità mariana. Maria è un forte stimolo perché la società degli uomini viva la carità di Cristo verso gli ultimi, e non mi riferisco soltanto agli input dati negli anni 70 e 80 dalla teologia della liberazione, così a volte frettolosamente e volgarmente liquidata, ma mi riferisco proprio a questa corrente che Maria suscita nella Chiesa quando noi interpelliamo Santa Maria. Maria non vive e non ama questo monofisismo mariano che la relega sugli altari. Maria è presenza viva, è presenza efficace, è presenza esemplare. Tutto il tema della presenza, Turi, Pizzarelli, lo stesso Laurentin, richiama questa presenza di Maria. Il popolo l'avverte. Ma il popolo avverte la presenza di Maria, ma non sempre sta stare a Maria come deve stare. Il grande tema dell'etica liturgica, dell'etica della devozione popolare. Nel nostro tempo, dice il numero 36 della lettera della PAMI, nel nostro tempo si richiede da parte del cultore di Mariologia molta umiltà, molta pazienza. Cioè la consapevolezza che il suo impegno per dar vita a un progetto mariologico in cui tutti i particolari rispondono ad un disegno unitario sarà solo un apporto parziale. Ecco la grande capacità di Maria di essere l'umile serva del Signore, colei che umilmente e quindi veracemente sa chi è il suo Dio. E sa chi è lei, serva del Signore, deve essere modello del teologare. E devo dire che molti teologi hanno sottolineato in questi anni l'umiltà di Maria come icona del vero e sapiente teologare. Non c'è più posto, quindi, e non ci può essere più posto, come per il passato, per una proposizione di teologia perennis, stucchevole, metafisica, astratta, aliena, che ha perpetuato un monofisismo mariologico insopportabile. Quindi non c'è posto per una mariologia perennis, ma una mariologia in cammino. Il Concilio Vaticano II ha provocato la teologia, ha provocato la mariologia. Ebbene, teologia e mariologia hanno reagito positivamente. Dice così questo studioso, con qualche pericoloso estremismo, del resto inevitabile in un tempo di fermenti, ma in complesso in modo positivo e fecondo. Ma se noi volessimo connotare le caratteristiche dei primi anni di recezione della riflessione mariologica, sono tre gli ambiti in cui si è lavorato e si è proposto, secondo me, bene. Diceva Rahner, una teologia scrupolosamente ortodossa, ma sterile, non interessa a nessuno. Maria e la mariologia devono interessare, devono integrare. Proprio l'intrigamento, cioè affascinamento, che deve portare non alla dimensione esterna dell'emozione, ma alla dimensione più profonda, vivere lo stile di Maria. Oggi in teologia, grazie ad alcuni teologi, si parla dello stile, lo stile della teologia. Ebbene, io sono convinto che lo stile della teologia nostro deve essere lo stile codificato, esemplato dal Concilio Ecumenico Vaticano II, che va difeso, promosso, recepito a oltranza, seppur criticamente, seppur creativamente, ma ad oltranza. Ebbene, ancora una volta il De Fiores, devo fare sempre citazioni di lui perché è così, parla di storicità. La storia è il luogo veritativo, la storia è il luogo epifenomenico del rapporto Dio-uomo, uomo-Dio nella sua Chiesa e nella coscienza. Poi la dimensione dell'ortoprassi, che è l'inserimento della vita ecclesiale umana, diventando riflessione critica della prassi. Una teologia cioè che deve smuovere perché ci possa essere in questo mondo, nella nostra Chiesa, questo regno di giustizia, di amore e di pace. Qui è Gutierrez che parla. Poi anche la dimensione ermeneutica, la teologia che si interpella e che interpella il passato e presenta alla luce dell'unico oggi che è il Dio di Gesù Cristo e la sua parola. Anche in questo la mariologia dei nostri giorni si è mostrata capace di perseguire con attenzione. E vi invio e rinvio non solo al volume, ancora una volta, di De Fiores, Maria Sintesi dei Valori, le ultime 236 pagine, ma anche in questa panoramica di Francesco Scanziani, da Lumen Gentium 8 ad oggi, il trattato di mariologia, scelte di metodo, rassegna bibliografica in campo italiano. E devo dire che per difendere l'Italia, guardate, prima ai tempi di Roschini si diceva, ed era qui il padre Gian Berardini che scriveva, dice: noi importiamo il pensiero degli altri, siamo incapaci di produrre, o riportiamo pappagallescamente il pensiero degli altri, ma non siamo così capaci di inventare il pensiero. Bene, possiamo dire oggi con molta serenità, con molta umiltà, che grazie ad una pericoresi delle istituzioni mariologiche, faccio solo tre nomi: la Pontificia Accademia Mariana Internazionale, l'Associazione Mariologica Interdisciplinare Italiana, la Pontificia Facoltà Teologica Marianum, il quarto nome non posso, che sono istituzioni che sono ancora in itinere, ma che possono e dovranno dar molto, le società mariologiche nazionali. Dobbiamo lavorare in questa interazione, in questa sinodalità, in questo camminare insieme. Ebbene, sto alla conclusione. La sinodalità, il camminare insieme, è un valore ed è una missione per la mariologia. Nel 2001, nella rivista Marianum, viene pubblicata un grosso editoriale che è nient'altro che la prolusione che Cristo Rey García Paredes tenne al Marianum, e che questo intervento è stato tradotto materialmente, io ricordo, ci ho lavorato con padre Calabuic, dallo spagnolo e l'italiano, dal padre Ignazio Calabuic, ma che ha visto la sua editazione anche in spagnolo nella rivista Efemeride Mariologiche. Mariologia in cammino, prospettive mariologiche all'inizio del secolo XXI. Allora García Paredes parte dalla categoria e dal simbolo del camminare, però dimentica alcune basi su cui impostare il lavoro, e io mi sono permesso di dargliele. La simbologia del cammino, la simbologia del peregrinare, trova il suo primo testo nel numero 58 della Lumen Gentium, ed è un camminare teologale, ed è un camminare per e con Cristo per la nostra salvezza. In peregrinazione fidei processit, si tratta di Maria ai piedi della croce. Giovanni Paolo II, nella seconda parte della Redentoris Mater, nei numeri 25-37, illustra questa tematica, che è poi il titolo della seconda parte: la Madre di Dio al centro della Chiesa in cammino. Quindi la metafora del cammino è metafora non solo della Chiesa pellegrina, non solo del credente viatore verso la verità, ma anche della mariologia e del cultore di mariologia. Secondo, su questo versante di riproposta di cammino di sequela, di cammino di alleanza, di cammino di sapienza, sono tutte tematiche bibliche, e qui i nostri teologi, i nostri esegeti ci hanno dato tantissimo su questo aspetto, il padre Serda per far nome. Ebbene, dobbiamo dire che abbiamo avuto un ottimo alleato. Serra, ricordando l'insegnamento di Papa Giovanni Paolo II, in un volume edito dal padre Toniolo, che ha grandi meriti per la riproposizione di una mariologia pastorale senza pastorizia, il negativo, teologia pastorale, dice Serra: Giovanni Paolo II ha avuto un grande merito, si è fidato dei teologi. Ebbene, io ho conosciuto, conosco il magistero di Giovanni Paolo II, posso dire che è così. Un magistero enorme, non sempre omogeneo, intuitivo, cordiale, dinamico, propositivo. Lì si vede non solo il cuore del Papa, ma lì si vede la mente dei teologi che il Papa ha consultato. Monsignor Amato, presentando il libro di De Fiores, questo qui Maria, Sintesi dei Valori, parla del protagonismo del magistero. Possiamo dire, il protagonismo del magistero nasce con Pio XII ed è un fenomeno piuttosto anomalo e a doppio taglio, non dico perché, voglio salvaguardare la mia integrità. La mariologia oggi diventa sempre più mariologia prolettica, che anticipa la fine. Ecco che la rilettura dei dogmi, soprattutto i cosiddetti dogmi moderni, letti nell'ottica protologica ed escatologica, però nella filigrana della grazia, ci fa capire come la mariologia sia importante per il dire la fede, per lo sperare nella fede, per dar contenuti a questa nostra fede, che non è una fede alienante, ma si poggia sulle promesse di Dio. E Maria e la mariologia sono una sorta di garanzia di queste promesse di Dio. Poi c'è un'altra cosa da dire. Negli ultimi anni, anche grazie all'input degli studi esegetici, ma anche di un numero che non viene sempre ricordato, che è il numero 11 dell'enciclica Redentoris Mater, quando si parla di Maria combattente, la dimensione agonistica di Maria, in ordine alla fede, al servizio della fede, in ordine alla profezia, in ordine alla giustizia nel mondo, beh, sono valori essenziali che la Mariologia fa propria e presenta. Poi una Mariologia che si tiene, che rende conto e si rende conto dell'importanza di essere, di accadere per il bene della gente. Ecco la Mariologia sociale. È interessante perché Mariologia sociale non è un neologismo di Boff, ma devo dire, che lo disse anche a Boff, che si trova in un salesiano che è in corso la causa di beatificazione, il padre Quadrio, quando esamina la mediazione nei papi Pio X e Pio XI e parla di Mariologia sociale. È chiaro che la Mariologia sociale del Quadrio e dei pontefici è tutt'altra cosa della Mariologia sociale proposta dal padre Clodovis Boff. Siamo alla conclusione. Quindi una Mariologia sociale, ma anche una Mariologia etica. Devo dire che Toniolo qualche anno fa, nei fine d'anno con Maria, propose il tema del rapporto l'etica e Maria. Ed è interessante come Sabatino Maiorano intraprese questo studio. Come era presentata Maria nella dimensione etica prima del Concilio? Si tratta dei comandamenti, si parla di Maria. Ora adesso io faccio memoria di un giovane teologo che è morto mesi fa, il padre Giovanni Travaglia, che come testamento del suo pensare, del suo insegnamento, ha voluto proporre proprio la dimensione etica del cristiano sulle orme di Maria. Maria è un codice etico, possiede cioè l'etica dell'alleanza, possiede l'etica dell'amicizia, possiede l'etica della giustizia, possiede l'etica della solidarietà, possiede l'etica del solo Dio per l'uomo. È un bel libro che vi invito a leggere, perché riprende le fila che si sono interrotte dal 1987, quando il padre Toniolo fece questo primo convegno su Maria e la morale. Poi dopo c'è avuto qualcosa quando Papa Giovanni Paolo II scrisse l'enciclica sulla vita, Evangelium Vitae, però lì la situazione è più sul versante bioetico che sul versante etico. Allora concludiamo. Maria, icona e maestra di sinodalità. La Mariologia serva della sinodalità teologica. Il cristianesimo delle origini e delle fonti cristiane conosceva una caratteristica articolazione delle responsabilità tra tutti, alcuni e uno solo. Tale stile sinodale si è via via appannato, si è via via perso nella storia della Chiesa Latina, ma il Vaticano II, con la sua non strumentale ritorno alle fonti, ha inteso ravvivare i legami reciproci fra tutti i membri della Chiesa e per converso della stessa umanità. Possiamo dire che è la stessa identità trinitaria intercomunionale della Chiesa, sottolineata in modo particolare nel numero 1 della Lumen Gentium, che pone anche alla Mariologia lo stile della sinodalità, cioè questa capacità e questo servizio di camminare insieme. La Mariologia così intesa perciò si pone logicamente, programmaticamente, missionariamente relazionale. E qui l'AMI in questi ultimi anni ha celebrato dei simposi. La relazionalità di Maria non è adesso una moda, lo è stata sempre Maria, donna di relazioni molteplici, che Dio ha instaurato con lei. Lei nella comunità dei pellegrini instaura con noi, ma invita anche noi in un tempo in cui le relazioni fra gli uomini sono sfilacciate. E qui richiamo un bell'articolo di una nostra sorella riparatrice, napoletana, non ricordo mai il nome, Suor Maria è una salesiana, riparatrice, ma non mi ricordo, non è una salesiana, ma non può essere riparatrice, è giusto, quella non mi... Marcella Farina, quando Marcella Farina in questo articolo presenta la grande metafora della liquidità di Zygmunt Bauman nei suoi interessi intrecci anche relazionari e mariologici. Allora, in tale versante, quindi mariologia intesa in senso interdisciplinare, dal concreto senso storico, dalla concreta solidarietà con l'uomo, con la donna, con i suoi bisogni, i suoi valori, che noi di solito leggiamo sempre male il nostro tempo, invece è un tempo in cui piangiamo bene perché stiamo bene e molti stanno peggio. In un tempo in cui la natura, il concetto di natura, la salvaguardia del creato, sono valori da salvaguardare per salvaguardare la nostra stessa esistenza. Ecco l'etica della natura, ecco l'etica della bellezza, che non sono cosmesi teologiche e sociali. Maria coinvolge tutto e tutti in questa missione sinodale. In tale versante si segnalano i nuovi trattati di mariologia, importanti per il criterio storico-salvifico, per l'importanza finalmente data non strumentale alla parola di Dio, alla parola di Dio che si fa storia dell'uomo, che si fa storia di verità, alla parola di Dio che viene celebrata e che educa alla celebrazione e quindi alla evangelizzazione della pietà e religiosità popolare, alla questione del nesso tra i misteri, alla questione del linguaggio, attento alla dimensione pastorale ed ecumenica, alla problematica della inculturazione, del ridire la verità. E qui devo dire che non solo l'AMI e la PAMI, ma anche l'Associazione Teologica Italiana è impegnata in questo ridire. Basta pensare a come ad alcuni studi sul ridire alcuni articoli del Credo. La sinodalità del pensare e del proporre insieme è stata avvertita in questi anni in modo particolare da strumenti di conoscenza importanti. Il nuovo dizionario di mariologia del 1985, curato da Stefano De Fiores e Salvatore Maria Meo, che ha visto molteplici edizioni e traduzioni in lingua e che è veramente un pronto soccorso ancora oggi molto utile sulla questione mariologica, il nuovo dizionario intitolato Mariologia, condiretto con De Fiores e Valeria Schiffer del 2009. Il grosso contributo propositivo della Pontificia Accademia Mariana Internazionale, di cui siamo ospiti, così l'Associazione Mariologica Interdisciplinare, basta vedere quanti sono i volumi, 28 adesso, no? Di questi congressi nazionali italiani. C'è di tutto in questi volumi, perle e meno perle, diciamo così, ma è interessante perché l'AMI è stata capace di coinvolgere, se non mariologi di professione, teologi che hanno mostrato interesse per la questione mariologica. L'ultimo volume, se non sbaglio, è quello sulla Maria, serva della parola, se non sbaglio. Poi, ecco, qui è l'ultimo discorso, la sinodalità da parte delle società mariologiche nazionali. Qui sarà il Presidente a dir qualcosa, ma io credo che sia molto importante. Nella panoramica stilata da Jean-Pierre Lasul e da Stefano Cecchin nel dizionario Mariologia sui centri accademici, sui centri di Mariologia, è interessante vedere come questi centri, alcuni di grande data, che però hanno bisogno di essere rifondati con nuove forze, alcuni sorgenti e risorgenti, però il tema della comunicazione, il tema della condivisione, il tema di parlare ad una sola voce tenendo conto certamente delle diversità, è il servizio che la Mariologia di oggi, grazie al Concilio Ecumenico Vaticano II, sa di poter dare. Concludiamo. La Mariologia, diceva padre Calabuic e scriveva il Paredes, ha un futuro? Certamente sì. Ma il futuro non si improvvisa, il futuro si costruisce. È il problema dei professori di Mariologia, è il problema di esperti di Mariologia. La Mariologia è scienza di raccordo e di sintesi, ma non di raffazzonamento. Mariologo si diventa, ecco lo studio partitiva del mistero mariano. Non è facile parlare di Maria, non è facile scrivere di Maria. Diceva Turoldo, quando parliamo di lei dobbiamo avere grande pudicizia. Un'ultima cosa la voglio dire, quest'anno io compio 25 anni di messa e 25 anni di insegnamento teologico. Non pensavo veramente minimamente a quello che sono diventato oggi e lo devo grazie agli studi di Mariologia, che non mi piacevano, perché anch'io soffrivo di quel pregiudizio, la Mariologia, che cos'è la Mariologia? Un mio studente di licenza che è presente, gli è stato detto da un suo confratello prete, ma cosa fai a Roma? Mariologia, e che roba è? Ecco, il più grande servizio che possiamo dare noi alla Mariologia, sapientemente intesa e proposta, è questo. Noi siamo servi della Beata Vergine Maria, perché la Mariologia è un servizio che vogliamo fare con il suo stile di sapienza, di intelletto e di cordialità.